Buonasera. Buonasera e benvenuti alla serata di Kesher, la prima del ciclo. Vi auguro una buona serata e vi ringrazio di essere venuti al primo ciclo sulle emozioni tenute da Lab della Rocca.
Bene, allora, dicevamo, questa è la prima lezione del ciclo sul provare emozioni. Con Lab della Rocca abbiamo deciso, più che altro Lab della Rocca, di iniziare provando e cercando di capire che cosa sono le emozioni da un punto di vista psicologico.
Perché in effetti il tema delle emozioni è abbastanza complicato, ma perché fondamentalmente le emozioni stesse sono un fenomeno molto complesso. Perché è complesso? Perché le emozioni fondamentalmente sono la prova lampante che la mente e il corpo sono strettamente collegate. Sono la dimostrazione che Cartesio ha sbagliato la sua divisione tra spirito e materia. Ma a cosa servono le emozioni? Perché abbiamo le emozioni? Questa è una domanda, non è una domanda oziosa, perché tante volte noi ci accorgiamo delle emozioni solamente quando queste ci provocano qualche impiccio, ad esempio quando abbiamo molta ansia o quando abbiamo paura molto forte o via dicendo. E d'altra parte certe volte ci capita di sentire dire che quel tal tipo e non si lascia influenzare dalle emozioni, è un tipo razionale e via dicendo. Ma quindi che cos'è un'emozione? Da un punto di vista psicologico l'emozione è un fenomeno complesso che è composto da tre aspetti. Prima di tutto l'emozione modifica il corpo. In secondo luogo l'emozione ci spinge a fare qualcosa, ci spinge ad agire, e l'emozione è associata a determinati pensieri. Cosa vuol dire che modifica il corpo l'emozione? Beh, se vediamo, analizziamo un po' come cos'è un'emozione, possiamo vedere molto bene che l'emozione è una sorta di terremoto biochimico nel corpo. Ormoni, neurotrasmettitori, segnali nervosi, vengono tutti rilasciati nel nostro organismo che provocano delle conseguenze nel nostro corpo. Ad esempio aumento della temperatura, aumento dei battiti del corpo, cambiamento del tono muscolare e via dicendo. E queste modificazioni non rimangono soltanto confinate in noi, perché noi le esprimiamo attraverso la faccia, il corpo e via dicendo. È interessante notare che le espressioni delle emozioni sono uguali dappertutto. Da noi a Milano agli aborigeni africani, tutti sorridiamo nello stesso modo. Quello che cambia è il motivo per il quale sorridiamo. Abbiamo detto che quindi c'è una modificazione del corpo. Il secondo aspetto che è fondamentale quando si parla di emozioni è quello della spinta ad agire. Perché? Perché, come dice la stessa parola, perlomeno in italiano, emozione deriva dal latino e muovere, cioè muovere verso l'esterno. Cosa vuol dire? Vuol dire che le emozioni ci fanno fare qualcosa. Ed è questo il valore delle emozioni, cioè tutta questa modificazione del corpo ci porta a fare qualcosa. Ad esempio, se siamo arrabbiati ci spinge a risolvere questa situazione di rabbia. Quando siamo preoccupati ci spinge a impegnarci in quello che stiamo facendo e via dicendo. Hanno proprio un valore adattivo le emozioni. Però se abbiamo visto adesso questi due aspetti fondamentali, uno della modificazione e due del cosa ci fa fare, no? Quindi abbiamo capito un po' che cos'è un'emozione e un po' a cosa serve, però non siamo ancora arrivati al motivo, alla causa delle emozioni. Che cos'è che causa le emozioni? Questo è importante da capire, perché la psicologia ha dato una risposta a questo. Per capire questa risposta, immaginiamo una situazione. Siamo alla fermata dell'autobus la mattina, 8:30. Passa l'autobus, noi siamo un pochino in ritardo, però non troppo. Arriva l'autobus e invece di fermarsi va avanti. Salta la fermata. Cosa succede? Noi vedremo che ognuno di noi, se chiediamo, avrà una reazione diversa. C'è chi si arrabbierà, c'è chi si preoccuperà, c'è chi invece diventerà triste e c'è chi invece magari sarà anche contento. Perché? Qual è la differenza? La differenza non è nella situazione, perché la situazione è uguale per tutti. La differenza è nell'interpretazione che noi diamo della situazione. Allora, ad esempio, se io penso che ce l'hanno tutti con me e che l'autista l'ha fatto apposta perché il giorno prima non l'avevo salutato quando sono entrato, mi arrabbierò. Se invece penserò che il caffè la mattina si è bruciato, e l'acqua calda non c'era e anche l'auto si mi ha saltato, penserò che tutto il mondo ce l'ha con me e quindi diventerò triste. Oppure potrò pensare che bello, ho una scusa per arrivare mezz'ora in ritardo al lavoro e vado a bermi un caffè. Dipende dal pensiero che io faccio. Quindi, come dicevano tra l'altro i filosofi stoici, cioè non è tanto gli uomini non sono disturbati dalle cose, ma dalla visione che hanno delle cose. Quindi, la domanda successiva è, ma perché se abbiamo detto che le emozioni servono, abbiamo detto che hanno un valore, abbiamo detto che ci servono a raggiungere i nostri obiettivi, perché allora a volte le emozioni ci fanno stare male? Perché le emozioni sono disfunzionali? La risposta, se noi seguiamo il ragionamento che abbiamo fatto, la dobbiamo trovare nel processo cognitivo, cioè nei pensieri che noi facciamo. Adesso esula dagli scopi di questa serata, ma è importante sottolineare che se noi pensiamo che i pensieri causano le emozioni, deriva che come io sto, la mia competenza emotiva, deriva dalla competenza cognitiva, cioè da come io penso. E di conseguenza la responsabilità delle proprie emozioni è della persona stessa, non di fattori esterni o incontrollabili. È un po' complicato dire tu mi hai fatto arrabbiare, seguendo questo filo di discorso, perché non è vero che tu mi hai fatto arrabbiare, sono i miei pensieri che mi hanno fatto arrabbiare. Vuol dire che tu c'è stata una certa situazione e io in quella situazione ho fatto alcuni pensieri che mi hanno fatto arrabbiare. Da questo punto di vista, infatti, tanta parte dell'importanza si dà all'autonomia della persona, alla responsabilità, perché ognuno è padrone dei propri pensieri e che nessuno può modificare direttamente. E quindi, da un punto di vista della psicologia, le emozioni sono qualcosa di cui ogni persona è responsabile e che ci può lavorare per modificarle, non sono una forza che sballottano una persona da una parte o dall'altra e che possono anche essere la giustificazione per fare altre cose. Ad esempio, ci è capitato di sentire, o magari noi stessi l'abbiamo detto a volte, ero fuori di me dalla rabbia e quindi ho fatto questo e quest'altro, però era arrabbiato, cosa potevo farci? Questo tipo di discorso porta la responsabilità invece a noi. Nel senso, è vero che io ero arrabbiato, ma io ho sempre il controllo, almeno fino a un certo punto, dei miei pensieri. E quindi, di conseguenza, non sono assolto. Questo è un po' quello che dice la psicologia. Mi interessava sapere che cosa la Torah ne parlava, che cosa la Torah diceva a proposito di questo. E quindi passo la parola a Rav della Rocca.
Ich hatte un'immagine che ci ho fatto al mondo, un'immagine molto, molto impressionante. Dal mondo discute quali sono i casi per i quali un ebreo è esonerato dall'andare in guerra. Sappiamo che c'è tutto un capitolo della Torah che ci dice che ci sono alcune persone che in caso di guerra hanno in qualche modo una esenzione. Questo vale per una guerra facoltativa, no? Se c'è una guerra obbligatoria, cioè se il popolo ebraico è attaccato, la terra di Israele è attaccata, nessun ebreo è esente a difendere il popolo ebraico e la sua terra. Però ci sono delle guerre facoltative in cui il re può obbligare ogni cittadino a quella che è la coscrizione. La Torah dice ci sono delle situazioni in cui per esempio una persona che si è da poco sposata o una persona che sta costruendo un nuovo lavoro, un nuovo progetto, che ha impiantato un'attività nuova, sono esenti da andare in guerra. Un'altra persona che è esentata dalla guerra è una persona che ha paura. E perché il Talmud dice, il Talmud si domanda, dice, ma tutti hanno paura, e chi è che non ha paura andare in guerra? Allora il Talmud specifica che non può andare in guerra una persona la cui paura diventa contagiosa di altre persone, perché la paura un po' si dilata a macchia d'olio. Poi il Talmud porta un'immagine molto strana, che dice che non può andare a fare la guerra un ebreo che, quando si mette i tefillin, si interrompe o si distrae o si distoglie da quando mette i tefillin. Cioè, voi sapete che i tefillin, quando mettiamo la mattina i tefillin, si mette prima la tefillà del braccio, poi non si completa il giro sulla mano, ma si lascia il nodo incompiuto prima di fare i giri intorno alla falange, e si mettono i tefillin nella testa e poi si finisce il giro nella mano. La beraha per questa mitzvah è unica, cioè sia per il braccio che per la testa, e dice il Talmud che se io arrivo qui prima di fare i tre giri intorno al dito e mi interrompo e mi distraggo prima di mettere i tefillin nella testa, io non sono adatto ad andare in guerra e a difendere il popolo ebraico. Che cosa significa questa immagine? Cioè, si capisce in modo logico che chi si è appena sposato è giusto che si goda il matrimonio, almeno il primo anno. Chi ha impiantato un nuovo lavoro deve avviare il suo lavoro, e anche questo è logico. Chi ha paura e la sua paura è contagiosa, si capisce. Ma che cosa significa uno che interrompe la messa dei tefillin? Allora, dicono i pensatori che la tefillà che noi mettiamo al braccio corrisponde al cuore, corrisponde a tutta la nostra parte emotiva, a tutta la nostra parte sentimentale. I tefillin che mettiamo qui corrispondono alla nostra sfera intellettuale, alla nostra sfera cognitiva, alla nostra sfera delle nostre idee, delle nostre riflessioni. Allora, un ebreo che ha una spaccatura, una dicotomia, che pone uno iato, una scissione tra ciò che sente emotivamente e ciò che pensa razionalmente, è un ebreo che non è adatto a difendere il popolo di Israele. Ciò significa che tutta la vita ebraica è uno sforzo continuo a rendere contigue e collegate la sfera delle emozioni con la sfera dell'intelletto. E guardate bene, se voi avete visto i tefillin del braccio sono differenti da quelli della testa, perché i tefillin del braccio sono omogenei, cioè è tutt'uno, la scatoletta è liscia perché contiene quattro passi di Torah che stanno mischiati in una stessa scatoletta. E infatti questo simboleggia il fatto che le emozioni nel nostro cuore sono tutte confuse, non c'è una compartimentazione. Cioè, quando noi andiamo dagli psicologi, li vomitiamo addosso tutte le nostre emozioni, e lì non è che facciamo una scissione, una scansione, una cronologia di queste emozioni. Questa è la destra del braccio, a livello della testa noi vediamo che è scompartimentata in quattro comparti, in cui c'è una scena con quattro gambe, perché il nostro intelletto sì che viceversa ha l'obiettivo di scindere, di distinguere ciò che è giusto, ciò che non è giusto, ciò che va detto e ciò che non va detto. Tanto è che i tefillin del braccio, una volta messi, bisogna coprirli subito, con la camicia, con la giacca, non bisogna tenerli scoperti. Quelli della testa invece devono essere visibili a tutti. Allora anche qui la Torah vuole insegnarci che le emozioni sono discrete, che non possiamo sbattere in faccia a tutti le nostre emozioni. Le emozioni sono una cosa intima, di cui dobbiamo essere anche molto gelosi, non possiamo stentare le emozioni, perché sennò diventiamo piagnucolosi, diventiamo anche un po' esibizionisti, cioè le persone che ostentano un po' troppo la propria emotività sono imbarazzanti, per cui le emozioni bisogna custodirle, bisogna viverle con grande intimità, con grande discrezione, mentre i defini della testa non vanno coperti, anzi bisogna averli qui al centro della vista, no? Cioè sono quella bussola che dirige anche i nostri occhi. Infatti sul testo c'è scritto Ben Enecha, tra i tuoi occhi, anche se noi li mettiamo qui, perché la vista deve essere guidata dalla testa e non viceversa. E quelli sì che dobbiamo farli vedere a tutti, perché le idee, i pensieri, gli ideali, debitamente distinti e contraddistinti, noi dobbiamo mostrarli a tutti. Quindi vediamo in questa mitzvah come la Torah vuole in qualche modo indicarci che la sfera dell'intelletto, la sfera delle emozioni, bisogna sempre tenerla in collegamento, in relazione continua. Perché la Torah non vuole noi solo degli automi che seguiamo cognitivamente, ma come dice Kadosh Baruch Hu, vuole il cuore delle persone, cioè vuole la passione, vuole l'emozione, vuole il sentimento, non possiamo essere macchinette che eseguiamo. Tanto è vero che la prima cosa che gli ebrei dicono quando stanno sotto al monte Sinai, faremo. Però nel passo successivo, quando Dio dà tutte le regole comportamentali, sociali, etiche, di pagare il salario a tempo giusto, di non sfruttare le persone, Dio chiede, non mi basta solo l'esecuzione, ma voglio anche il nishma, cioè ascolteremo, sentiremo qualche cosa, no? Per cui credo che la tradizione anche qui sia veramente un giusto equilibrio, un ponte tra quella che è l'emozione e quella che è la sfera intellettiva e cognitiva.
Rispetto ai tefillin, mi veniva in mente un altro aspetto, Rav. Secondo me la metafora dei tefillin è proprio... A me è sempre colpito come si mettono i tefillin, prima il cuore e poi la testa. E poi, non so, mi deve dire dal punto di vista ebraico, perché poi dopo che si provano le emozioni con il cuore, si uniscono con la testa e poi si continua a legare Tefillin nella mano, che è il comportamento. Quindi secondo me anche questo aspetto c'è, nel senso che le emozioni poi è molto importante che servano per fare delle cose, perché affinché poi dopo che ho provato delle emozioni, ho pensato, anche il mio comportamento deve andare verso, in coniugazione con il mio cuore e con la mia mente. Quindi secondo me la metafora di Tefillin è molto pregnante in questo caso.
Certo, tutte le nostre azioni devono essere guidate dal cuore e dalla testa insieme, non ci può essere un'azione troppo emotiva, un'azione troppo intellettiva, e porta a un eccesso di una dell'altra parte, cioè bisogna, questo è un concetto in cui il Talmud insiste moltissimo, in cui si dice i cuori vanno appresso alle azioni, cioè significa che i sentimenti, le emozioni devono in qualche modo essere contigui a ciò che facciamo, no? Cioè, e tutte le grandi emozioni che si provano sono emozioni che si vivono in base a un comportamento, a un vissuto, a un'esperienza, no? Cioè come vai a spiegare a una persona cos'è il Kippur se non vivi il Kippur? Cioè come se io ti spiego teoricamente cos'è un rapporto sessuale, ti posso spiegare tecnicamente tutto, ma finché non lo vivi un rapporto sessuale non puoi vivere e sentire un'emozione che è molto diversa dalla teoria, e questo è il vissuto delle mitzvot. Però la gente sta aspettando la moglie a gelosia.
Bene.
Sì, volevo farti vedere una cosa sul rapporto di
Certo, allora ritorniamo nel seminato, che è la questione dell'amore di coppia. Dopo che ho sentito Rav, ho iniziato un po' ad approfondire l'argomento dei matrimoni, i fattori che permettono di... quello che, nel senso, le ricerche che fanno indicano come i fattori che sono collegati ai matrimoni di più lunga durata, di più soddisfazioni. E ad esempio, una ricerca che avevo trovato diceva questo, che secondo questo studio, in realtà era una serie di studi che avevo letto, che avevo visto, non approfonditamente, però avevo letto, diceva che uno dei fattori che più è predittivo di un matrimonio a lungo termine e soddisfacente è l'impegno del partner uno verso l'altro. Cioè, impegno inteso sia dal punto di vista pratico, e quindi aiutare a lavare i piatti, a sistemare la casa e cambiare il bambino e via dicendo, ma anche l'impegno verso l'altro, cioè la condivisione affettiva, emotiva e via dicendo, cioè non prendere per scontato fondamentalmente. Questa stessa ricerca poi evidenziava un aspetto particolare, perché diceva che andando a vedere poi i dati in senso longitudinale nel corso degli anni, vedevano che proprio la dimensione dell'impegno nel corso degli anni calava drasticamente, e quindi con conseguenti soddisfazioni, poche soddisfazioni nel matrimonio e per arrivare fino ai divorzi. Questa è una ricerca che era stata condotta in America, però nel senso mi ha colpito perché non ho fatto una ricerca, ma da quello che vedo anche in Italia si avverte questo fenomeno. Cosa pensa la Torah rispetto a questo? C'è un rimedio che ci suggerisce?
E ci comanda.
Cioè, hai fatto bene di cosa pensa la Torah, non cosa penso io.
Lei porta la Torah.
Che una volta ho sentito in Israele un rabbino che che celebre un matrimonio. Lui ha chiesto a tutto il pubblico molto, molto simpatico, molto comico, che in mezzo alla cerimonia ha detto: ma per quale motivo noi benediciamo due sposi dicendo vi benedica Dio come ha benedetto Adamo ed Eva, o come ha benedetto Abramo e Sara, Isacco e Rebecca, Giacobbe e Rachele e Lea? Lui ha detto: cioè, beh, è comprensibile che uno benedisce una coppia augurandogli la benedizione che hanno ricevuto Abramo e Sara. Ma come si fa a dare una benedizione a due sposi come quella di Adamo ed Eva? Se c'è stata una coppia disgraziata, sono stati Adamo ed Eva, sono stati cacciati dal paradiso. Stavano tutto il giorno nella bambagia e sono stati costretti a lavorare, a faticare il sudore, il dolore del parto, un figlio che uccide un altro figlio, è stata una vita veramente molto disgraziata. A tutti dicevamo: ma io non ci avevamo mai pensato, sapete perché? Che era l'unica coppia che non aveva i suoceri. E questa era la benedizione. Io ho avuto la stupidità di raccontare alla mia suocera questa cosa, che non me l'ha più perdonata. In realtà la spiegazione è molto profonda. L'augurio che si fa a due sposi in quel momento, così è il momento più solenne delle benedizioni, è che ogni uomo possa vedere sua moglie come Adamo ha visto Eva, cioè come l'unica donna al mondo, e che ogni moglie possa vedere suo marito come Eva ha visto Adamo, come l'unico uomo al mondo. Diciamo che questa è la scommessa di tutti i matrimoni, perché il matrimonio come un lavoro, come diciamo una delle cose che rischia più di tutte una meccanicità, una routine. Allora, in questo foglio ho fotocopiato, volevo farvi vedere questo strano percorso che la Doracci ci propone sul rapporto di coppia. Perché noi nel primo passaggio, noi arriviamo al verso 27, questa frase che dice: a Elohim et Adam et Salmon Betzelem Elohim a Oto Zahar un Kevab a Otam. Il Signore creò, voi sapete, il Abbad nella Torah può essere letta sia al passato che al futuro. La Bab è questa lettera di congiunzione, no? Che trasforma il passato in futuro, cioè Be'aya e Sarà. E questo vuol dire che se uno sa congiungere il passato e trasformarlo in futuro, cioè se io riesco a trasformare la mia storia passata non in qualcosa di museale, nostalgico, ma so trasformarla nel futuro, questa è una scommessa vinta, tanto è che i maestri ci dicono che ogni volta che hai scritto Pai e Fu, vuol dire che la Torah ci sta parlando di una storia triste. Pensate alla Megillah di Ester, Pai Vimeach Hashverosh, una storia a lieto fine, una storia tragica. Ogni volta che la Torah dice Be'aya è una storia felice, perché un uomo che sa trasformare il passato in futuro ha delle grandi speranze, delle grandi possibilità. Allora qui questa Bab può essere letta che Elohim ha creato, ma anche che creerà in futuro l'uomo a sua immagine, a immagine di Elohim, lo creò, voto singolare, suffisso singolare, maschio e femmina, bara otam, maschio e femmina li ha creati. Un verso difficile perché è un verso pieno di ridondanze, un verso ripetitivo in cui si ripete il concetto tre volte. Cioè Dio ha creato l'uomo a sua immagine. Ci ripete un'altra volta, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Molti commenti, soprattutto mistici, si sono interrogati sul senso di questo verso, soprattutto tenendo presente il fatto che c'è questo passato, un futuro che è molto ambiguo. Ci dicono i maestri che qui la Torah ci dimostra che il primo uomo è un uomo androgino. Che cos'è un uomo androgino? Tra l'altro anche Platone nel suo simposio parla del mito dell'androgino, che è un'entità, cioè quando la Torah dice Adam, non sta dicendo il maschio, sta dicendo l'uomo come entità, cioè l'umano. Qui la Torah ci sta dicendo che l'uomo che Dio ha creato è singolo, paraoto, e in questa singolarità c'è un maschile e un femminile assieme. Vuol dire che il primo uomo è stato creato bisessuale, che da un lato è un maschio e dall'altro lato è una femmina. Cioè quindi questa prima lettura della creazione del mondo mette in discussione il secondo racconto della creazione sulla storia della costola. Cioè il secondo capitolo di Bereshit ci dice della costola, il primo capitolo ci dice no, il primo uomo è maschio e femmina assieme. Vuol dire che in ogni persona, questo consentimi, è molto junghiano, c'è un maschile e un femminile, c'è un animus e un'anima. No, infatti vanno tutti a coppie, è l'animus che si incontra con l'anima. Allora che cosa ci sta dicendo la Torah? Ci sta dicendo che qui c'è un'immagine di una coppia fusa, no? C'è questa fusionalità primordiale, appiccicata, che però non ha accesso a livello della comunicazione, cioè non si guarda in faccia l'uomo e la donna, il maschile e il femminile, uno guarda da una parte e uno guarda dall'altra. Sono molto attaccati e ci viene in mente un po' l'immagine di quelle coppie molto appiccicate, molto affusolate, molto sempre insieme, no? Che però non hanno accesso a nessun livello di comunicazione, cioè a volte si sta appiccicati per disperazione, a volte si sta appiccicati per sfuggire alla solitudine, ma non c'è nessun rapporto dialettico, non c'è nessuno scambio. Cioè per cui la fusionalità, anche quando è molto forte, anche quando è molto appiccicaticcia, non è sinonimo di un rapporto risolto, di un rapporto buono. Tanto è che la seconda volta che la Torah ci parla del rapporto di coppia, secondo passaggio, verso 18, Ayom Hashem Elohim lo tove yot adam levado, e se lo ese che ne do. Hashem Elohim ha detto, non è top per l'uomo essere da soli. La Torah che usa moltissime volte l'espressione Tov, soprattutto nella creazione, dice Dio ride che è una cosa Tov. In tutta la Torah l'espressione Lo Tov, questo non è bene, in tutta la Torah c'è solo due volte. Una volta è qui, e l'altra volta è quando Itro, il suocero di Mosè, dice al Gedeo Lo Tov adavai Hashem atah oseh navol tibol. Non è bene come tu guidi il popolo, se tu fai tutto da solo diventi pazzo. Cioè, come a dire che nella gestione della cosa pubblica, quando si amministra qualcosa di pubblico, bisogna delegare, bisogna condividere. Quindi ci sono, secondo la Torah, due sfere della vita in cui non si può andare da soli, che sono la sfera della gestione della cosa pubblica e la sfera sentimentale. Nessuna persona può star sola, nessuna persona sentimentalmente può essere autosufficiente, bisogna condividere con l'altro delle emozioni. Come si condividono queste emozioni? Facendo alla persona, non il maschio, l'umano sempre, esere, che vuol dire aiuto, supporto, sostegno, compagno, chenecto, che letteralmente, difficile tradurre questa parola, perché la parola neged vuol dire opposizione, cioè che gli sia di opposizione, cioè come quasi paradossalmente a dirci che il vero aiuto del compagno, della compagna, sussiste nel fargli opposizione, cioè che l'aiuto dell'altro, del coniuge e del compagno o compagna, sta nel fatto non di accondiscenderlo sempre, cioè non è una sua appendice, ma di costituire per lui o per lei un interlocutore dialettico, cioè in cui no, questo non mi sta bene, va bene, non ci sto, non sono d'accordo. Vedete quanto la Torah, soprattutto all'inizio, insiste sul valore del dissenso. Il dissenso è il senso. La Torah inizia con la Bet, che è la lettera del due, della dualità, perché la creazione è una dialettica tra due polarità diverse, il giorno e la notte, il cielo e la terra, il bene e il male, l'asciutto e l'acqua, l'uomo e la donna, l'istinto del bene e l'istinto, non c'è un'unicità che cade dall'alto. Quindi l'unicità si cerca attraverso una dialettica di opposti, e qui nel rapporto di coppia, che vuol dire io non voglio che l'uomo sia da solo, ma non sta da solo non significa appiccicarsi a qualcuno come nella prima fase, no? Per sfuggire alla solitudine e alla disperazione, ma significa essere consapevoli che tu davanti a te c'hai un altro individuo con le sue diversità, con le sue differenze. Allora ecco che il terzo passaggio in cui la Torah parla del rapporto di coppia, al verso 24, la Torah dice al Kenya zobi ishetavive timobetavavishto beayule vasai echad. Perciò l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre. Il verbo davak, da cui viene la parola ebraica moderna devek, che è la colla, e da cui deriva anche la parola dibuk, perché un dibuk è qualcuno che si appiccica a te, che si incolla a te. Per cui l'uomo si incollerà, si appiccicherà a sua moglie e diventeranno una sola carne. Che vuol dire questo? Cioè vuol dire che siamo ritornati alla prima fase, a un appiccicume melmoso e appiccicoso. No, perché innanzitutto siamo passati per una seconda fase, che è una fase assolutamente dialettica, dialettica che presuppone una separazione. Cioè, vi consiglio questo bellissimo libro, Catherine Chalier, Le Matriarche, che Chalier è una discepola di Levinas, in cui in questo testo analizza tutti i rapporti di coppia delle matriarche con i matriarchi e legge queste storie d'amore sotto un profilo psicologico e filosofico, un libro splendido, e dove insiste molto su questo concetto che la scommessa di ogni coppia è la capacità di separarsi e di ritrovarsi. Cioè la vera sfida è sapersi ritrovare, rincontrare nella distanza, nella differenza, e saper riconoscere la differenza. Ma cosa deve fare un uomo però? Deve abbandonare suo padre e sua madre. È strano che la Torah insiste tantissime volte sul fatto del rispetto, dell'onore ai genitori. Come può dirci la Torah che dobbiamo abbandonare padre e madre? Significa che se noi vogliamo costruire un progetto nuovo, un progetto nostro, con la nostra compagna, noi non possiamo portarci dietro continuamente il progetto familiare da cui proveniamo. Perché se noi nel nuovo matrimonio vogliamo riproporre una fotocopia di quelli che sono stati i nostri genitori, noi facciamo una fotocopia, come ogni fotocopia. Le fotocopie di autentico non hanno nulla. Per cui se io voglio costruire un rapporto autentico col mio compagno, io devo dire il modello di mio padre e mia madre lo devo lasciare, lo devo abbandonare, anche se l'ebraismo poi è tutta una continuità. No, cioè il matrimonio che ci viene raccontato nella breccia di Shabbat scorso, in cui Isaac porta il ca nella tenda che era stata di sua madre, dove finché arriva la madre le luci erano sempre accese, la challa era sempre pronta, molta sera tutto era cessato, entra il ca e tutto ricomincia. Sì, ma ricomincia con le mani di Isaiah. E fin tanto che Sarah non muore, il cano sboccia. E questo ci vuol dire che è vero che c'è una tragedia perché Sarah è morta, ma è pure vero che questa morte permette a Isaac di sposarsi, permette ad Abramo di risposarsi con Agare. Come dire, non sempre la morte è qualcosa di esclusivamente distruttivo. Cioè, se guardata in un disegno più ampio, non solo soggettivo. Oh, è vero, cioè bisogna decodificare quello che sto dicendo. È come quando la Torah ci dice che Abraham diventa vecchio. Abraham è colui che porta, che introduce la vecchiaia nel mondo. Fino a quel momento non c'era vecchiaia. Perché il figlio Isaac è talmente identico a suo padre che nessuno riconosce chi è il padre e chi è il figlio. Allora Abraham dice, io se voglio dare spazio a mio figlio, mi devo far vecchio, devo fare un passo indietro, anche fisicamente. Allora qui nel matrimonio, in questo nuovo progetto, l'uomo per appiccicarsi a sua moglie è passato in una fase dialettica di incontro-scontro, dove raggiungi una nuova funzionalità, una funzionalità matura, dove c'è stato lo scambio, quindi il riconoscimento dell'altro per quello che è e non per quello che io voglio che lui sia. E questo discorso è incredibile quanto la tradizione ebraica lo traduce anche nella vita vissuta. Perché se noi pensiamo a quelle che sono le regole, le norme della Taharat HaMishpacha, della purezza familiare, traducono esattamente in senso normativo quello che qui è un discorso filosofico. Perché una coppia sta insieme, arrivano dei giorni o periodo in cui la coppia si separa fisicamente, cioè il periodo del ciclo e i giorni successivi, i 7 giorni successivi, c'è un rinnovamento della fertilità, della fecondità, una purificazione in cui la donna rinnova la sua fertilità, però c'è la separazione e solo in quel momento c'è la riunificazione dopo che si è sentita la separazione. È incredibile quanto ancora una volta il mondo della norma, il mondo della halakha non è slegato dal mondo della filosofia. Perché quello che noi ebrei facciamo, la mitzvah più importante in un rapporto di coppia, è assolutamente la traduzione di questo discorso. È veramente un fatto di vocabolario, in cui noi siamo appiccicati al nostro coniuge, e questo appiccicume può diventare una routine, può diventare una sorta di... a volte anche di fuga, di disperazione, di scarica, di rabbia. Una delle più belle norme del matrimonio, quello che è proibito a un marito e a una moglie avere un rapporto sessuale dopo aver litigato. Pensate, cioè, eppure è una cosa che vediamo nella poesia, nella letteratura, nei film, uno pieno di rabbia, pieno di aggressività, e tutto sboccia, e qui rientra il discorso dell'emozione. Cioè l'emozione sessuale, l'emozione passionale, un'emozione a cui l'ebraismo vuole dare assolutamente spazio, ma non deve essere la discarica di qualcos'altro. Cioè, perché tu lì non esprimi amore, non esprimi conoscenza, ma tu stai sfogando la tua rabbia inespressa. E quindi solo nel momento in cui tu hai vissuto una separazione, che sono i giorni in cui non si può stare assieme, tu ti unifichi in un rapporto che diventa un'altra volta un appiccicume, un amore più forte, perché anche nel rapporto sessuale non ne hai fatto una routine, non hai fatto un meccanicismo. Certo, ci deve essere un'educazione a mandare insieme un tempo emotivo con un tempo cognitivo, cioè, nel senso di dire, ma io non posso fare l'amore a comando in quei giorni, se ho voglia di farlo in altri giorni. È chiaro che qui subentra l'etica delle mitzvot, dove le emozioni hanno dei tempi, cioè c'è un tempo per piangere, un tempo per gioire, ma questo perché? Perché la prima definizione del rapporto di coppia non è l'amore. L'amore compare molto più avanti. La prima definizione del rapporto di coppia è la conoscenza. e l'uomo conosce sua moglie, dice la Torah. Solo Shabbat abbiamo letto per la prima volta che Isacco ama Rebecca e la sposa. Però il fatto che la Torah non va dall'amore alla conoscenza, ma va dalla conoscenza all'amore, è capovolto rispetto a quello che pensiamo. Noi pensiamo sempre: io mi innamoro di quella persona e voglio conoscerla. Allora ti dice no, cioè tu ami quando conosci una persona, quando conosci quella persona con i suoi difetti, le sue debolezze, le cose che ti danno fastidio e non sopporti, e pur conoscendo queste cose a cui sei sofferente, lì tu puoi dire: io questa persona, nonostante tutti i suoi difetti, io la amo, perché ne amo anche tutti i suoi difetti. Cioè, se tu invece parti dal presupposto: io la persona la amo e quindi la voglio conoscere, forse, e questo capita spesso, conoscendo quella persona non la ami più. E molto spesso, cioè, vedete, qui sotto c'è un gioco che tutti conoscete, perché anche le lettere non sono mai casuali nel linguaggio della Torah. Quando la Torah chiama Ishe Isha sotto lo scritto appena, voi vedete che Ishe Isha hanno due lettere in comune, che sono la Aleph e la Shin, che insieme formano la parola Esh, che vuol dire fuoco. Ora, il fuoco può essere un elemento molto costruttivo, perché è fonte di calore, è fonte di energia, è fonte di luce, ma può essere anche un elemento distruttivo. Il fuoco può distruggere tutto. Allora, se l'uomo e la donna sanno scambiarsi quello che reciprocamente hanno e non hanno, unisce alla Yod che l'Isha non ha, l'Isha ha una E che l'Ish non ha. Secondo la Kabbalah, la Yod è la lettera con cui Dio ha creato questo mondo, la lettera della materialità, la E è la lettera della spiritualità. Cioè, se l'uomo e la donna sanno scambiarsi queste differenziazioni, questi aspetti, uno e l'altro no, allora formano questa parola Yud-E, che è la metà del nome di Dio. Cioè, se sanno scambiarsi, sanno dialettizzare queste differenze, l'uomo e la donna possono portare la presenza divina in mezzo a loro, con un fuoco che diventa calore, energia e luce. In questo senso anche delle luci, lo Shabbat, che indicano appunto essenzialmente il Shalom Bayit, la pace familiare, la armonia che c'è nella casa. Ma questo Midrash ci dice pure che la tradizione ebraica stabilisce che le differenze esistono, e non è una gerarchia se l'uomo è di più o la donna è più o di meno, sono differenti, cioè il ebraismo, che abbiamo detto dall'inizio con la lettera Bet, stabilisce il valore delle diversità e delle differenze, lo porta, diciamo, all'estremo, nell'uomo e nella donna, che non sono sovrapponibili, cioè una è una menzione, uno è un'altra. Solo se uno è consapevole del proprio ruolo e della propria differenza può dare qualcosa all'altro, e noi rischia di giungere a questa funzionalità a piccicume, in cui si è appiccicati, in cui uno è l'appendice dell'altro. Io sono la moglie di, ma tu chi sei? E quindi non c'è accesso a quello che è un livello di dialettica. Questo, diciamo, un po' il rapporto di coppia mulino bianco. Poi è chiaro che pure dove ci racconta di rapporti problematici, disastrosi, di Giacobbe chiama follemente una moglie che è sterile e una donna invece gli dà molti figli che lo ama e che invece non è amata. Ci racconta di un matrimonio come quello di Mosè che non ha nessuna, che è un rapporto non consumato, che decide di non vivere più una vita sessuale con la propria moglie perché è troppo preso dalle cose pubbliche, per cui che genera dei figli che non sa neanche dove stanno nella Torah, per cui la Torah ci dà molti zoom su molti rapporti di coppia. Cioè, è chiaro che non esiste il rapporto di coppia ideale, cioè non c'è un rapporto di coppia che cioè questo è il rapporto perfetto, cioè sarà è una moglie la prima madre di Israele che chiede al marito di cacciare via il figlio da casa, per cui non deve essere stato il rapporto anche quello molto tranquillo. O Zizkak e Ivka, che sono una persona molto mite, molto tranquilla, anche un po' passiva, è una moglie che dirige e fa tutto e decide i destini dei figli e di tutta la sua discendenza. Per cui quello che dice il Midrash, che diceva, ma Kadosh Baruch Hu ha creato il mondo in 7 giorni, ma poi che fa adesso? Come passa il tempo? E la Bibbia chiaramente dice, combina i matrimoni. E questo gli dice, ma chi ci vuole? Lo so far pulire. Vada una madonna romana che diceva, ho fatto una scommessa con un rabbino che faccio i matrimoni molto meglio del loro Dio, fammi un po' di fidanzamenti. Questa madonna si applica, fa tantissimi matrimoni e 2 giorni dopo ritornano tutti a questa sensale, chi con un braccio rotto, chi con un occhio nero, matrimoni che sono andati tutti a finire malissimo. Vuol dire che i matrimoni molto ce li scegliamo, ma molto vengono da Kadosh Baruch Hu perché sono una grande sfida.
Beh, Rav ha detto tantissime cose.
Pozzo.
No, sono tantissimi spunti rispetto al tema della serata.
Sai perché mi sono sfogato? Perché tutte le volte che c'è mia moglie posso fare questo discorso.
Allora, meno male che non è venuta neanche la mia. Bene. Beh, Rav, lei tra i tanti discorsi che purtroppo non possiamo stasera sviscerare tutti i punti.
Anche spazio
assolutamente. Vogliamo fare una domanda? C'è qualcuno che voleva chiedere qualcosa al Rav? Un approfondimento, qualcosa? La gelosia. Beh, tra l'altro, quando parlava di book. Quando parlava, allora posso fare io una domanda sulla gelosia intanto? Bene. Rav, lei parlava della colla e diceva che nel rapporto di coppia è importante questa dialettica tra il rimanere, tra l'essere vicini e l'allontanarsi, che viene anche messa concretamente in atto con le regole della Nidda. E beh, questo a mio avviso introduce il tema della gelosia, perché che cos'è la gelosia da un punto di vista psicologico, dal mio punto di vista. Beh, la gelosia fondamentalmente, a parte che molte volte viene confusa con l'invidia, cioè sono geloso di qualcosa, sono invidioso, ma in verità sono due emozioni, sono emozioni molto diverse. Perché? Perché entrambe sono emozioni che presuppongono un triangolo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io sono geloso, cioè ci sono io, c'è la persona da me amata e c'è una terza persona che è di cui io mi sento minacciato. E l'invidia è anche lì triangolare, però ci sono io, c'è una persona e c'è un oggetto che quella persona ha. Perché? Che cos'è la gelosia fondamentalmente? La gelosia insorge quando io penso che il mio amore è minacciato da una qualche altra persona. E quando io penso, mentre l'invidia io vorrei qualcos'altro perché io penso che lui sia superiore a me, e quindi penso che lui sia superiore a qualcosa più di me, io mi invidio. La gelosia invece è riferita al perdere qualcosa. Io ho un rapporto con una persona di tipo affettivo e ho paura di perderlo, e quindi mi sento minacciato da questo. Ad esempio, ovviamente la situazione di cui è più facile che venga in mente è quella di un rapporto d'amore. Io sono con una persona che amo, come stavano dicendo, e non riesco a gestire questa dialettica di separazione o meno, e vivo la separazione come una perdita di amore della persona nei miei confronti, oppure anche nella gestione dei figli. Anche tra i figli c'è la gelosia, perché in quel caso non è un rapporto d'amore con il partner, ma è i figli che sono gelosi uno con l'altro per l'amore del genitore. Quindi Rav, dal mio punto di vista, nel senso, la gelosia, non so se la sua dialettica che diceva tra il non essere troppo appiccicati ed essere vicino può essere anche un rimedio per quello che è la gelosia patologica, perché è chiaro che un po' di gelosia è un'emozione normale, sana. Non stiamo dicendo che la gelosia sia di per sé un'emozione sbagliata, anche perché non esistono emozioni di per loro sbagliate. Quando però le emozioni diventano troppo intense e ci fanno stare male, allora quello è un segnale per il quale forse c'è qualcosa che è disfunzionale. E volevo chiedere a Rav se secondo lui questa dialettica, cioè, come si mette la gelosia in questa dialettica di cui lei ha parlato, o se ci sono stati dei casi dei patriarchi gelosi, perché a me viene in mente più sulla questione dei figli, ad esempio i figli di Yaakov con Yosef, la gelosia che addirittura li porta a uccidere e vendere Yosef, o anche effettivamente Cain e Abele gelosi l'uno con l'altro. Anche perché adesso parlando mi viene in mente che la gelosia nella Torah poi sfocia in un omicidio o un tentato quasi, se cioè quelli che mi vengono in mente.
Sia la gelosia che l'invidia sono la stessa parola, cioè la parola kinna, no? Il verbo che deriva la parola kinna significa sia essere geloso che invidiare. Questo non so, ci stavo pensando mentre tu invece facevi una distinzione tra invidia gelosia nel linguaggio sia della Torah che del linguaggio successivo sono la stessa parola. Il Talmud dice che solo per due situazioni non c'è gelosia, che nessun genitore può essere geloso del figlio, che nessun maestro può essere geloso o invidioso del suo discepolo. En kinna bivno ben kinna betalmido, cioè significa che ci sono due rapporti soltanto in cui siamo immuni o dovremmo essere immuni dalla gelosia e dall'invidia, e se viceversa proviamo gelosia, invidia nei confronti dei nostri figli o dei nostri discepoli, che nell'ottica ebraica è la stessa cosa, perché un maestro diventa come un genitore, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona nel genitore e nel maestro. Dunque la gelosia dov'è che assistiamo a degli episodi di gelosia? Non è vero che c'è solo tra fratelli, sì, quello di Giuseppe è l'episodio più eclatante, ma nei libri di Ben Baer c'è proprio un intero capitolo che dà adito a tutto un sistema normativo che si chiama Torah Takkinaot, che è la legge appunto sulla gelosia, in cui nella parasha di Nasola Torah ci racconta della casistica in cui un marito ha dei sospetti forti sulla propria moglie. Lui si convince ed è molto turbato e molto inquieto del fatto che la moglie possa averlo tradito. E la Torah dice, usa questa espressione, che è preso da una ruach kina, da uno spirito, da un vento di gelosia. Cioè si prende un diciamo è pressato da questo sospetto. La Torah stabilisce e prevede che questo marito possa sottoporre la moglie a una sorta di esame psicofisico, esame molto indigesto, molto pesante, in cui il Cohen, che in questa situazione è una sorta anche di psicologo, no? Cioè deve far bere a questa donna delle acque amare, cosiddette amare, e se il ventre della donna, questa è scritta nel libro dei numeri, se il ventre della donna si gonfia, significa che il sospetto di adulterio è fondato. Se il ventre non si gonfia, si vede che il marito ha preso una grossa cantonata. Ora però, chiaramente questa è una cerimonia che lascia molto turbati, anche perché è una cerimonia descritta in un certo modo in cui questa donna viene scapigliata, gli vengono scompigliati i capelli, cioè è una cerimonia che ci fa un po' anche tristezza, no? Perché bisogna toccare la dignità delle persone. Un grande commento della Torah, anche quello del Keliach, ci dice che in verità a prima vista questa cerimonia degrada la donna. In realtà, se uno vede meglio, questa cerimonia degrada l'uomo. C'è un uomo che è talmente preso, coinvolto e vittima dei suoi sospetti, delle sue fissazioni, può portare a una degradazione di sua moglie talmente bassa che è un rapporto di coppia che non ha più senso. Cioè quando è un rapporto di coppia finisce la fiducia, finisce una complicità e si innesca un clima di sospetto, si arriva a una grossa degradazione. Tanto è che il passo della Torah contiguo a quello è il famoso voto di Nazireato, in cui una persona fa un voto e dice: io non bevo più, mi faccio crescere i capelli e faccio, mi comporto come il Cohen per un tot di giorni. siccome la Torah non fa una cosa molto bella per cui poi dovrà portare un sacrificio, vuol dire che esce un po' dall'ordinario, cioè una persona che esce fuori di testa con il sospetto nei confronti della moglie, diventa una persona che perde di vista quello che è il suo rapporto dialettico di complicità e soprattutto di fiducia, per cui quando si innesca in un matrimonio il sospetto, cioè quindi c'è questo connubio gelosia-sospetto, vuol dire che tu hai perso la tua dignità. È chiaro che la gelosia forte, come viene espressa la tua, è quella fraterna. Perché come dicevi tu, la gelosia fraterna porta a degli omicidi, porta alla schiavitù, è la metafora di ogni gelosia. Baikane uboi hab, cioè quando i fratelli sono gelosi di Yosef, forse hanno dei motivi anche legittimi, perché insomma questo sta tutto il tempo a ostentare i suoi vestiti, a pettinarsi davanti allo specchio, a ostentare la sua bellezza, a ostentare la predilezione che il padre ha per lui. Fatto sta che questo è l'episodio che diventa la metafora dell'odio gratuito, cioè di un aspetto di cui ci portiamo ancora la responsabilità. Cioè il fatto a Pesach noi intingiamo due volte l'erba amara, prima nell'aceto, poi nel sale, perché una volta per la maestra della schiavitù, un'altra volta per la tunica di Giuseppe che è stata imbrattata nel sangue del capretto. Ma tutto il libro di Bereshit, se ci pensate, è caratterizzato da dei rapporti di gelosia e di conflitti fratelli. Non c'è una fratellanza che funziona. Isacco e Caino e Abele, Isacco e Ismaele, e Giacobbe e Isacco, il culmine sono Giuseppe e i suoi fratelli. Il libro di Bereshit però si chiude con la ripacificazione da fratelli, dove Giuseppe tranquillizza i fratelli che dopo la morte del padre sono terrorizzati e dice questo fino adesso non si è vendicato perché il papà è vivo, adesso il papà è morto ci farà scontare tutto il male che gli abbiamo fatto. Giuseppe dice tranquilli, non mi faccio niente, però dice perché tutto era previsto, però Giuseppe in qualche modo gli fa notare le loro responsabilità, come a dire nessuno può usare l'alibi della provvidenza per dire io ti dico una scarpa in faccia perché tutto era previsto che io dovevo tirarti una scarpa in faccia. Può essere che era previsto, ma nonostante tutto tu ti devi assumere le tue responsabilità di ciò che hai fatto. Né puoi usare la religione per fare tutte le scalzonate che vuoi e dire tutto era previsto. No, non era previsto, tu hai libero arbitrio e hai fatto del male. Fatto sta che avviene una ripacificazione tra fratelli con un'assunzione di responsabilità. La nuova coppia fraterna che incontriamo subito dopo nel libro di Shemot è quella di Moshe e Aaron, che sono una coppia molto ben equilibrata. E quando Dio dice a Moshe torna in Egitto e assumi il comando, ricordate che Moshe si rifiuta più volte e dice io non sono adatto, e usa l'argomentazione delle sue problematiche di parola, di comunicazione, di linguaggio, no? E usa un'espressione e dice lo ishtevayim manochi, io non sono un uomo di devayim. I maestri dicono strano, perché tutto il quinto libro della Torah inizia dicendoci Elle Devaim, Shet ben Moshe, queste sono i Devaim che ha detto Moshe di sua bocca. Allora Moshe sapeva di Devaim o non sapeva di Devaim? Perché allora ci dice una volta di no, una volta di sì. Un commento dice che Moshe, quando andava dal faraone a parlare di politica, di diplomazia, era un incapace assoluto. Cioè, ha detto, se dovete mandarmi a parlare da Berlusconi, sono negato, non sono il tipo giusto. Se devo insegnare la parola mi esce fluida, cioè vado sciolto. Però il vero motivo per cui Moshe si era rifiutato è per non urtare la suscettibilità di suo fratello. Perché ha detto, mio fratello è più vecchio di me, mio fratello è cresciuto con loro, con il popolo, con gli egiziani, io sono stato a palazzo, mio fratello è un comunicatore, non voglio urtare la sua suscettibilità. E Dio gli ha detto, stai tranquillo, perché Aaron verrà incontro a te, e quando ti vedrà, lui gioirà nel suo cuore, non proverà alcuna gelosia, anzi, dentro di sé, nella sua intimità, lui gioirà per il fatto che tu sei il capo. Dice Rashi che quando Dio darà i vestiti ad Aaron, quando dirà a Mosè di mettere i vestiti sacerdotali ad Aaron, Dio darà l'ordine al sacerdote di mettere il pettorale e il dorsale, no? Il pettorale dove il Coen porta tutti i nomi dei figli di Israele, come uno che metaforicamente dice ho tutti i figli di Israele in petto, che mostra i figli di Israele. Però chi porta i figli di Israele in petto li deve portare pure sul dorso, perché non basta far vedere le magnificenze di quello che facciamo, bisogna portarsi pure tutto il peso e le responsabilità. E dice la Torah anche il pettorale e il dorsale avevano dei laccetti che anche quando Aaron si spogliava restavano sempre allacciati, non poteva mai slacciare, cioè il dorsale cammina a fianco con il pettorale, infatti kavod, che noi diciamo dai kavod a quella persona, non significa dargli omaggio, dargli una sorta di leccamento, kavod significa kavet, significa pesantezza, cioè è una persona che merita un peso, che ha un peso, cioè devi sentire l'onere e l'onore. Allora gli dice che Aaron porterà tutti i figli di Israele all'Ibbo, sul suo cuore, perché, dice Rashi, perché lui che ha saputo gioire nel suo cuore di una gioia di un fratello, lui è il fratello che avrà il merito di portare tutti i figli di Israele sul cuore. Che vuol dire questa cosa? Vuol dire che spesso è molto più semplice piangere di un dolore di un fratello che gioire della sua gioia. Cioè tutti, se un fratello soffre, o anche un amico, siamo pronti ad andare lì, abbracciarcelo, a dire quanto mi dispiace, quanto ti voglio stare vicino, piango insieme a te. È molto più difficile quando mio fratello, quando mio amico ha una gioia, provare dentro di me una gioia profonda per la sua gioia. E anche qui la Torah ci insegna e ci offre la grande sfida a lavorare più per il positivo che per il negativo. Quanti di noi purtroppo partecipano a funerali, cioè vanno a funerali anche di persone che non abbiamo avuto con queste persone una grande amicizia. Poi ci andiamo perché ci sentiamo solidali, ci sentiamo pronti a onore, ah, è questo del punto, ma quanti pochi di noi si azzarderebbero a partecipare a una simcha di un matrimonio dove non siamo stati invitati? Eppure a nessuno, insomma, anche a un, voglio dire, un paradosso, anche a un funerale non si è invitati, eppure uno è chiaro che il ponte è temporaneo, sì, è chiaro che l'esempio è paradossale. L'esempio è paradossale per dire che è molto più facile anche per un fratello addolorarsi per un dolore che gioire per una gioia. Aaron e Mosè sono una scommessa fraterna vinta e uscita, perché Aaron, pur avendo tutti i motivi per cui dire, ma chi è questo che è stato a palazzo protetto tutto il tempo, adesso diventa il capo di tutta la comunità? Aaron gioisce nella sua interiorità, nel suo cuore dice: io gioisco perché provo una gioia intensissima per mio fratello. È il primo rapporto fraterno che funziona, che è paritetico, in cui Mosè rappresenta la dimensione giuridica, legale, normativa, e Aaron rappresenta la dimensione emotiva, la dimensione più compassionevole, più caritatevole, in cui uno è paragonato al braccio destro, uno al braccio sinistro, alla metà Tadin, la metà Ramim, che anche qui devono camminare e procedere assieme. E questa è la vittoria sulla gelosia.
Mi sembra un'ottima risposta. C'è una domanda dal pubblico.
Terza parte, quando dice che Dio creò la femmina dalla costola di che è diverso col percorso.
Ok, prego.
Faccio domande e poi
no, facciamo un po' di domande e poi dopo.
Allora, la domanda è per quanto riguarda la sembra che gli esempi che dai sono esempi in cui la gelosia dà un elemento in effetto negativo, un effetto negativo, non in effetto l'effetto positivo. C'è però un'altra situazione che mi viene in mente, che forse lo pensi propriamente, e mi dici se lo faccio. Come sai, nei comandamenti si parla di Cina. Dice: tu non avrai altri oltre me perché io sono un Dio geloso. Una cosa di questo genere. Ora è chiaro che il linguaggio che è utilizzato nella Torah nei riferimenti di Kadosh Baruch Hu sono degli antropomorfismi, che non hanno niente a che fare con Kadosh Baruch Hu, ma sono qualcosa che deve dire qualche cosa rispetto a noi, rispetto al significato delle cose che sono scritte. Per cui anche quello ha un elemento che ci può spiegare qualcosa riguardo alla Kinah, credo. E lì c'è qualche cosa che mi ha fatto riflettere, poi dimmi se cosa ne pensi. Il fatto di dire non avrei altri dei oltre me perché sono un Dio geloso, in realtà gli altri dei non esistono, non è che dico avrai altri dei perché esistono e quindi tu non lo devi avere perché sono geloso di te, di qualcosa che esiste. Non esiste. Sembra soltanto che il motore della gelosia sia tale per cui tu ti impedisce di vedere qualcosa che ti porta direttamente sulla via dritta, cioè di vedere, di credere in Kadosh Baruch Hu, senza dover andare a cercare una strada di tentativo sbagliato. È come se ti dicessi: io amo completamente una persona, e dal momento che amo completamente una persona, non devo continuamente andare a testare l'amore attraverso qualche cos'altro, perché in questo modo, dal momento che io so che andando su un'altra strada creo gelosia, presso colui che amo, io immediatamente vado direttamente sulla strada di vita. Quindi la gelosia è un motore in questo senso positivo, se è giusta la strada che sto seguendo.
Grazie della domanda. C'è qualche altra domanda? Ecco.
La prima frase che tu hai detto, che uno può essere emozionato per l'autobus, eccetera, ma non è anche questione di carattere e non solo di emozione.
Bene. Grazie. C'è qualche altra domanda per caso?
Come viene tradotta e come viene interpretata, perché potrebbe essere anche diversamente che gelosia.
Dici nel senso in ebraico? Quella parola.
Nel rapporto di Akadosh Baruch Hu, che è geloso, cioè e forse io credo di capire che quella parola non ha quello stesso significato.
Ok, non più domande? Bene, vedo il cavolo, ma rispondo io perché mi sa che è più breve la mia risposta. Allora, beh, signora, la sua domanda, per ripeterla, era, ma non è che magari, ad esempio, in alcune situazioni la gente prova emozioni diverse perché ha un carattere diverso? È un'ottima domanda questa. La risposta è, ma in verità bisognerebbe domandarsi che cos'è il carattere? Cosa vuol dire avere un certo tipo di carattere? Non abbiamo tempo di dilungarci, però fondamentalmente, se vogliamo dirlo in modo molto semplice, il carattere, quello che noi chiamiamo carattere nel linguaggio comune, è fondamentalmente è l'insieme di due fattori. Uno è il temperamento che noi abbiamo, perché effettivamente ci sono persone che sono più reattive agli stimoli, che tendono a innervosirsi di più, come ci sono persone invece che sono più tranquille. Lo vedono, si vede anche nei neonati. Ci sono alcuni neonati che dormono, seguono i ritmi abbastanza bene, alcuni neonati invece in cui è impossibile stabilire delle routine. Però questa è una piccola parte. L'altra parte del carattere di quello che noi diciamo è il modo abituale con cui noi rispondiamo a quello che ci succede. Perché le interpretazioni che noi facciamo, le facciamo fondamentalmente tutto il tempo. Quindi è come se noi ci mettessimo degli occhiali addosso. E questi occhiali sono il modo con cui noi vediamo quello che ci succede. Quindi questi occhiali dipendono da ognuno di noi, ognuno ha i propri occhiali. E quindi di conseguenza ognuno ha emozioni leggermente emozioni diverse, poi è chiaro che queste si raggruppano in grandi famiglie, quindi ci sono più o meno chi risponde in un modo tendenzialmente ansioso, chi risponde in un modo tendenzialmente arrabbiato, però diciamo che più che il temperamento, quello che più influenza il provare un'emozione o un'altra dal punto di vista della psicologia è gli occhiali, che è una l'interpretazione che dà della questione. Le ho risposto, signora?
Sì, sì.
Grazie. Bene, Rav, le lascio la parola.
Storia della costola interpretata qui dal Talmud come un lato intero dell'uomo, cioè non sarebbe stata una costola, non c'era. Sarebbe un fianco esatto, cioè che in qualche modo Dio ha operato questa separazione di due fianchi, di due lati, che inizialmente erano appiccicati. Cioè noi siamo soliti tradurre convenzionalmente come la costola, e a tanta modice non è una costola, è un fianco. C'era, si dice, una fiancata completa, cioè una parte la disgiunta dall'altra, e quindi da una se ne ha creati due separati distinti, e quindi ha fondato il concetto della separazione, della distinzione. Dunque, il tema, la domanda sulla gelosia, cioè è vero che c'è questa, questo capovolgimento che tu hai fatto in positivo, no? Che vuol dire che Hashem è il Kanau, cioè un Dio geloso, dove c'è la stessa parola della Kinnah usata sia per i fratelli, infatti Giuseppe, ma il cane vuoto e Kinnah che prova l'uomo nei confronti di sua moglie sospettata dall'adulterio. Secondo lo Zohar, i 10 comandamenti non vanno visti come noi siamo abituati, no? Noi siamo abituati per le due tavole, una accanto all'altra, con i primi 5, diciamo, comandamenti verticali, i secondi 5 comandamenti orizzontali. Lo Zohar dice che la Torah è stata data in una forma speculare, cioè che queste due tavole erano solamente speculari, mentre veniva inciso il primo comandamento, contemporaneamente, specularmente, veniva inciso il primo comandamento della seconda tavola. Come a dire, io sono il Signore tuo Dio e non uccidere, è la stessa cosa. Cioè significa che se tu uccidi, uccidi di te, dell'unicità di Dio. Se tu operi, metti in atto l'idolatria, tu stai facendo un adulterio. Cioè il comandamento dell'idolatria, secondo la prima tavola, è parallelo e speculare all'otinaf, non commette adulterio. Cioè in qualche modo un obbligo tra la fedeltà a Dio allo stesso identico modo in cui c'è la fedeltà al tuo compagno, alla tua compagna. Ma che vuol dire questo? Vuol dire che l'idolatria non è andarsi a inchinare alla statuetta. Cioè vuol dire avere una confusione in testa, camminare e ragionare a doppi binari, cioè nell'ambiguità in cui tu sostituisci al Dio unico un culto improprio, cioè dove per prima cosa gli ebrei stavano adorando più la pietra, il monumento, il minerale, piuttosto che quello che contiene la pietra. Cioè l'idolatria quando tu sostituisci il contenitore con il contenuto, cioè fai confusione. Audazia significa un culto improprio per il quale Mosè dice meglio rompere la parola di Dio piuttosto che fare questa confusione, piuttosto che questa parola venga pietrificata, mineralizzata. Questo è identico al rapporto di coppia, quando tu vivi il tuo coniuge come un minerale, un monumento che sta lì, tanto vedi, questo è il mio matrimonio, che diventa una cristallizzazione di un rapporto. Cioè non hai più capito il senso del rapporto di coppia, cioè nel senso che il problema non è tanto se tu, cioè qui subito anche l'altra domanda, ma allora perché la Bibbia ci parla di tutte queste storie di poligamia? Perché gli stessi patriarchi hanno più moglie a parte Yitzchak, no? È vero, ci sono rapporti con più moglie sessuali o di filiazione, ma per ogni patriarca l'amore è unico. Cioè Jacob sta con 4 donne, ma il suo amore è Rachel, cioè la sua unicità, il suo modello di moglie, di compagna è una. Cioè Abraham sta anche con Agar. Cioè questo non sta giustificando l'infedeltà coniugale alla poligamia. Cioè però tu puoi pure inchinarti alla statuetta, ma se tu dentro di te hai un'idea dell'unicità di Dio, quello è il tuo Dio, e c'è una fedeltà assoluta a un'idea del monoteismo, questo equivale a un'idea di fedeltà assoluta nei confronti di quella che era la tua compagna. Cioè, questa, cioè l'idea di gelosia diventa un problema, una grave crisi dell'identificazione nel riconoscere il tuo interlocutore privilegiato, il tuo interlocutore unico. Cioè è la storietta che vi dicevo all'inizio, cioè la sfida che ogni uomo vede a sua moglie, come Adamo ha visto Chabà, cioè come l'unica donna, appunto. Cioè è chiaro che tu puoi incontrare tante donne, puoi conoscere tante donne, ma l'infedeltà subentra non solo quando tu, non tanto quando tu consumi un rapporto con un'altra persona, ma quando tu nella tua testa inizi a ipotizzare che nella tua vita ci potrebbe essere un'altra persona. E questa è la stessa idea del rapporto dell'unicità con Dio, che è geloso della sua ipseità, cioè il fatto che io sono l'unico. Cioè, come hai detto te, se tu giri e fai il farfallone con le donne, e fai il farfallone con esperienze mistiche, il buddismo, l'induismo, voglio provare questo e voglio provare quell'altro, allora l'infedeltà diventa assolutamente speculare. Cioè, allora, che vuol dire cannà? Cannà significa occhinnà, cioè chinnà, che è un problema, perché la teologia, dal punto di vista psicologico, è una forma di delirio di onnipotenza, cioè il fatto che tu vuoi in qualche modo essere l'unico oggetto del desiderio. Cioè se c'è qualcun altro che diventa un competitivo a te, no? Cioè questo è il grande problema del rapporto tra l'amore e la giustizia, cioè cui è molto difficile mandare insieme amore e giustizia perché fanno a pugni. L'amore stabilisce continuamente un privilegio, la giustizia è ciò che non deve mai fare privilegi, sono tutti e due bendati, uno perché guarda solo l'oggetto dell'amore, concentra la sua attenzione in quell'oggetto, in quel soggetto, l'amore è parziale, la giustizia è sempre imparziale. Quindi cioè, il rapporto con Dio, con il rapporto col coniuge, anche qui deve essere un rapporto sempre diciamo nella cornice di un rapporto dove amore e giustizia si compensano continuamente, cioè è questo ponte continuo tra il cognitivo, cioè mi è piaciuta la sua espressione del rapporto tra il cognitivo e l'emotivo, cioè la sfera del cuore e la sfera dell'intelletto, cioè non puoi avere con il tuo coniuge un rapporto del tutto emotivo e passionale, e non puoi averlo neanche come un rapporto assolutamente intellettuale. Per finire la parola Ahava, cioè se noi facciamo il valore numerico della parola Ahava corrisponde a 13, che è lo stesso valore numerico della parola Echad, che usiamo per il Signore Dio, che vuol dire unico. Cioè vuol dire che Avai e Had sono la stessa cosa.
Grazie.
Facciamo un buon lavoro.
Allora, ringraziamo Rav della Rocca e Davide Nakum. E un'ultima cosa, sto organizzando una gita per il 21 di novembre. L'idea è di fare Casale Monferrato al mattino e continuare su Torino e fare visitare il Museo del Cinema. Per cui chi è interessato cominciasse a prenotarsi, così ho un'idea di quanti saranno i partecipanti. Grazie a tutti, buona serata. Buon fortuna.
Fa un po' perché vuoi, però effettivamente non puoi lasciarmi io, ormai oggi... ha aperto una porta.
Come stai? Questo è niente meno che la mia mamma.
Molto bene.
Sono molto contenta di averlo sentito la prima volta.
Vuole sapere quel libro qual è?
Voglio sapere il titolo.
Questo è
alla Claudia Anna.
Certo, sì, certo, sono quelli della Argentina. Va bene, lo vado a comprare. Io ne ho tanti dell'Argentina. L'Argentina sono
molto.
Va bene.
Lei è
io sono di Ferrara. Io ho una mamma che ha 104 anni, e ancora alla fine di mattina è stato 104 a Ferrara. Sta. Allora ogni tanto
si chiama lei.